Newsline Sera.
18.32, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale di Controradio. Interconnessione, transizione tecnologica, ecologica e demografica, nuove professionalità, il discorso inaugurale dell'anno accademico 24-25 della rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che si è svolta al Teatro del Maggio, cuce le sfide di ieri, oggi e domani, ridisegnando i luoghi accademici, sempre meno templi del sapere, ha detto. È sempre più forum, agorà polifunzionali, secondo Petrucci. Una fase cruciale dell'esistenza del mondo universitario, toccato, ha detto ancora la rettrice, anche da criticità importanti come tagli, precariato, mancanza di alloggi per gli studenti a prezzi accessibili. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Entra il corteo accademico, rigorosamente togato e con passo austero. Poi prende la parola la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che fissa paradossalmente la partenza del suo discorso inaugurale in un traguardo, sia il centenario dell'istituzione nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle e le cui celebrazioni, dice la rettrice, si sono svolte nel nome di un unico filo conduttore, il rapporto con la città. Città che oggi era largamente rappresentata da autorità civili, militari, religiose. Il discorso è andato a sottolineare il dialogo articolato con le varie parti della comunità di riferimento, a volte non facile, come dimostra la protesta di Assemblea Precaria Universitaria di Firenze, stamattina all'esterno del Teatro del Maggio, per contestare il sottofinanziamento dell'università e la riforma Bernini. Risolvere il problema è difficile, anch'io sono stata precaria per 10 anni, quindi so che cosa vuol dire, dice a margine del suo intervento, per poi aggiungere, qui bisogna decidere qual è il termine e definirlo, perché è un po' vago. Questo non vuol dire non accettare o negare che esista il problema esiste, però bisognerebbe valutarlo con più attenzione. Petrucci ha poi parlato delle sfide presenti e future, dal declino demografico alla competizione globale, dall'obsolescenza dei saperi alla sempre minore disponibilità delle risorse. Una dichiarazione, quest'ultima, che non è piaciuta al Ministero, che risponde tempestivo che i fondi del 2024 ricevuti dall'Ateneo hanno avuto un incremento del 13,12% rispetto al 2019 e che l'FFO sarà anche più alto nel 2025.
E l'Assemblea dei Precari dell'Università di Firenze, un gruppo eterogeneo composto da dottorandi, assegnisti, ricercatori e studenti dell'Università e della Scuola Normale Superiore, che si è attivato già dal novembre 2024 contro i tagli all'Università e la riforma del preruolo, la famosa riforma Bernini, hanno organizzato insieme ad alcune rappresentanze collettivi studenteschi e sindacati un presidio in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico al Teatro del Maggio. Buonasera e grazie di essere con noi, con Giacomo Boschi dell'Assemblea Precari Unifi. No, buonasera. Comunque. Allora, cosa avete portato in presidio?
Quello che abbiamo portato è la situazione che c'è in Italia ormai da almeno 20 anni, c'è un continuo definanziamento all'università e ho sentito, e avete citato le parole del Ministero, queste sono parole che valgono se si ignora l'inflazione, se si ignora il peso dell'investimento nell'università rispetto alla spesa pubblica, e vi dico che entrambe queste cose sono diminuite, cioè la frazione di spesa pubblica messa in università è diminuita e siamo gli ultimi per questo dato nella media europea, e rispetto alla media europea questo dato è la metà, vi dico solo questo.
Che è già un dato significativo, diciamo nell'ambito delle proteste, no? Che come abbiamo detto sono cominciate nel 2024, ma anche prima, è un po' di tempo che l'università è in fibrillazione, per un pezzo di strada queste realtà, no? C'è il gruppo dei precari, dottorandi, eccetera, eccetera, è stata unita anche col mondo della CRUI, no? Certe rivendicazioni erano comuni. Oggi voi però avete portato in piazza anche un distinguo rispetto alla posizione dei rettori riguardo alla riforma Bernini, no?
Sì, questo è un passaggio effettivamente interessante, perché la riforma del preruolo è motivata anche dalla maggiore flessibilità che questa riforma, ovviamente creando nuovi posti, nuove figure, crea, ma è una flessibilità che è utile per gestire meno fondi, e la RUI dice bene, con questi meno fondi io non posso fare altro che accettare la riforma del governo che sostanzialmente mi dà le uniche figure possibili che possono accettare questi pochi soldi che mi danno. Non so se è chiaro.
Sì, Cioè, come dire, fatta la legge, preso l'inganno, potremmo dire, parafrasando un noto.
Esattamente. Un'altra cosa vorrei dire che la CRUI si sta rivelando sempre più, che faccio presente, è un'organizzazione privata senza nessuna, come dire, legittimità rappresentativa vera. Si sta rivelando sempre più, non so, inutile, clientelistica, non si capisce sinceramente.
Un'ultima domanda riguardo appunto alle parole della rettrice Petrucci, che ha detto: capisco i precari, perché sono stata precaria anch'io per 10 anni, so cosa vuol dire, ma risolvere il problema è difficile.
Sì, no, questo è sicuramente vero. Risolvere il problema è difficile perché alla base l'Italia è un paese in difficoltà, però l'Italia è un paese in difficoltà perché negli ultimi 20-30 anni ha continuato a fare politiche emergenziali di corto periodo e non ha mai cercato di risolvere i problemi strutturali. Avrebbe potuto mettere soldi e mettere da altre parti, nell'università, ora, come ripeto, 30 anni fa. Questo ci porterà, e lo dicono tutti fuori dall'Italia, da essere il primo paese che da sviluppato diventa sottosviluppato, smettendo di fare investimenti sul futuro. E poi ci si chiede perché una persona come me, che ha 24 anni, non sa che futuro avrà in questo paese. Questo è il punto di fondo che colpisce tutti, universitari, italiani, cittadini, lavoratori, tutti.
Grazie Giacomo Boschi, Assemblea Precari. Peraltro voi avete un'altra iniziativa prossimi giorni con in occasione della presenza proprio della ministra Bernini, se non sbaglio.
Sì, probabilmente andremo a incontrare con i ragazzi di Siena che si stanno coordinando autonomamente, la ministra Bernini appunto a Siena, all'inaugurazione dell'anno accademico, allo stesso modo. C'è un'inaugurazione non dell'anno accademico, di un'altra cosa. E niente, cercheremo di farci sentire, perché anche la Commissione Europea, per farvi capire quanto è fatta, insomma, così e così questa riforma la sta bloccando. Cerchiamo di non fare un'altra volta in questo paese una cosa che non ha senso.
Grazie Giacomo Boschi, buona serata.
Buona serata a voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
I nubifragi dei giorni scorsi all'Elba hanno causato una grossa frana sulla spiaggia di Capobianco, una delle più famose fotografate dell'isola, travolta da tonnellate di detriti, pezzi di muro e un po' di macchia mediterranea. A riferirlo Legambiente, spiegando che la bomba d'acqua del 13 febbraio ha fatto esplodere una situazione di precario equilibrio, è successo quel che è previsto da ogni geologo che conosca la stabilità dei fronti di eurite, rocce granitiche, tutta la costa, dalle viste fino alla Biodola, va messa tutta in sicurezza, non sarà facile, questo quanto afferma Legambiente. E dopo aver spalato il fango a disastro climatico, Portoferraio sta rendendo conto dei danni inferti alle sue spiagge e alle coste provate dalla cementificazione. Questo è quanto ha dichiarato ai nostri microfoni Umberto Mazzantini, Legambiente Arcipelago. In particolare viene citato il caso della spiaggia Padulella, Portoferraio, appunto, completamente sfigurata, dice Mazzantini, da un mix di cause meteorologiche e umane provocate a monte e sulla costa da interventi che da anni e anche recentemente Legambiente stessa denuncia, senza, dice Mazzantini, ottenere risposta. Intanto Gianni oggi ha incontrato il sindaco di Portoferraio, si stimano danni per oltre 10 milioni. Chiara Brilli ha intervistato questa mattina proprio Umberto Mazzantini, Legambiente Arcipelago.
Quest'isola, ma non solo quest'isola, non è preparata alla nuova normalità climatica. Gli eventi meteorologici estremi che ormai si ripetono molto più rapidamente, è stato costruito come se questa roba succedesse ogni 200 anni, come dicono a volte gli stessi piani strutturali, ma ormai in alcune frazioni, fra quelle più colpite, gli eventi sono decennali e le opere fatte di messa in sicurezza purtroppo in alcune occasioni non si sono dimostrate all'altezza del compito, e si continua a costruire come se questa nuova normalità non esistesse, come se tutto fosse come prima. All'Elba si è costruito molto, siamo, e le seconde, terze e quarte case sono ormai oltre il 65%, ma forse siamo al 70%, in alcune frazioni siamo oltre il 90%, e si è cementificato le valli, si è ristretto i fossi e reticolo minore. Questo poi sta producendo, insieme al riscaldamento globale, sta producendo queste cose. Bisogna ripensare il costruito e i piani strutturali dell'isola d'Elba. Non c'è traccia di questa nuova realtà, si punta ancora a costruire ancora di più, a fare nuovo cemento a mare e a terra, e questo provocherà naturalmente altri danni.
Occorre attendere ora gli esiti delle indagini microbiologiche delle autorità, in cui riponiamo la massima fiducia, per comprendere compiutamente cosa sia accaduto. Ed è forse opportuno, in attesa degli esiti, ridurre il clamore mediatico nell'interesse della tranquillità degli ospiti residenti. Così una nota a Gabriele Meluzzi, che era amministratore delegato di Sereni Orizzonti, ovvero la società a cui fanno capo le quattro RSA di Firenze, provincia dove, a seguito di un focolaio di gastroenterite acuta nelle quattro RSA gestite appunto da Sereni Orizzonti, 114 anziani degenti sono sentiti male il 9 febbraio scorso, 3 di questi, 2 donne e un uomo, sono poi deceduti in ospedale. Nella nota Meluzzi ci tiene in primo luogo a rinnovare il cordoglio alle famiglie. Siamo i primi a volere che gli accertamenti siano più rapidi e precisi possibile, ha detto, confidando di poter dimostrare che l'azienda ha seguito correttamente norme e procedure corrette, tenendo presente che l'errore umano è sempre possibile. Ove dovessero emergere errori ai singoli collaboratori, procederemo ad immediate sanzioni. Questo quanto ha detto Meluzzi, AD appunto di Sereni Orizzonti. La politica, Luca Santarelli, consigliere comunale di Firenze, eletto con la lista Funaro in comune, ha scelto di passare al gruppo misto e di prendere la tessera di Noi Moderati, andando così all'opposizione al governo cittadino. Per la sindaca Funaro sono stati traditi gli elettori. Il servizio di Raffaele Palumbo.
La cosa era nell'aria da tempo, bastava ascoltare gli interventi durante il consiglio comunale di Luca Santarelli per capire che non sarebbe durata. Eletto con la lista Sara Funaro, Santarelli ha deciso di passare all'opposizione, lasciare la maggioranza e iscriversi al gruppo misto con la tessera di Noi Moderati in tasca. Per Santarelli, che era già stato eletto con la lista Dario Nardella, si tratta di una scelta dettata dalle recenti posizioni del PD e dalla maggioranza in Palazzo Vecchio. Ovvero, per Santarelli, che si definisce un moderato, riformista, liberale, cattolico, è una questione di scelte politiche da una parte, dunque visioni diverse su questioni cruciali come sicurezza e legalità, e dall'altra è un'accusa politica. Il PD per lui sarebbe diventato troppo ideologico, su aeroporto, fine vita, overtourism ed altro. Per la sindaca di Firenze, Sara Funaro, si tratta di un gesto che tradisce la fiducia degli elettori e dice: questa non è buona politica. Ora, se Santarelli va con Mara Carfagna e Maurizio Lupi, un bel salto pochi mesi dopo essere stato eletto, l'opposizione guadagna un voto in più, ma nella sostanza è la maggioranza di governo in Palazzo Vecchio a vedere l'asse e il baricentro spostarsi a sinistra verso AVS e Colò. Perché la maggioranza resta, per esserlo servono 19 consiglieri, al momento sono 21. Ma questo attribuisce un peso più determinante alla sinistra del PD. Quest'ultimo definisce la scelta di Santarelli puerile e mossa da scelte prive di valenza politica, e soprattutto lo invita a dimettersi per rispetto degli elettori, o quantomeno a lasciare la presidenza della Commissione 8, quella che si occupa proprio di legalità.
Visioni aperte. Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, due giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana, con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Tea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno della Regione Toscana.
serie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle 21, la leggenda del pallavolista volante, testo e regia Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e il campione della pallavolo Andrea Zorzi. Uno spettacolo che trasforma lo sport in una metafora della vita. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Flash mob all'ex Ortolano, trasformato in pizzeria take away da parte del Comitato Sanremo Firenze ieri, con la partecipazione anche di un residente storico dell'Oltrarno, ovvero il maestro Federico Maria Saldelli, al posto del 20° negozio chiuso in Via Romana, aprirà l'ennesima pizzeria. Nell'intenzione dei gestori, con servizio da asporto dalla finestra, l'idea è il riferimento poi rimosso, perché dopo il caso denunciato al Corriere Fiorentino, Palazzo Vecchio ha precisato che la consegna con quella modalità è proibita da regolamenti comunali. Sentiamo Anna Filippini di Salviamo Firenze per viverci.
Dal punto di vista di chi apre un'attività, più che legittimo, dal punto di vista di una città che, come tantissime altre città meta turistica, si è ridotta, diciamo, ad avere quasi esclusivamente attività alberghiere o appunto di ristorazione. Tant'è che la parola mangificio, questo l'ho scoperto leggendo Battezzaghi, è stata coniata proprio a Firenze.
Lei ha incrociato anche dei residenti spiegando loro questo flash mob. Cosa, sì, come hanno reagito?
Allora, ho incrociato, diciamo, persone molto anziane, tre per la precisione, tutte e tre nate, cresciute e residenti da sempre in questa via e in una traversa, e si sono lamentate moltissimo della situazione, di come hanno visto via via modificarsi questa città e questa parte in particolare della città, pur essendo, diciamo, di Quadarno, e comunque è comunque, diciamo, molto centrale, è anche una zona che per secoli è stata abitata da fiorentini e che ora piano piano invece ha visto, come dire, tanti via via che appunto la popolazione anziana muore, gli appartamenti vengono rivenduti e utilizzati a scopo di affitti brevi, e così come, diciamo, le varie attività commerciali.
In Toscana la spesa sanitaria pro capite è stata pari a 802 euro nel 2023, più alta rispetto alla media italiana, che è stata di 730 euro. Questo è quanto emerge dal report dell'osservatorio GIMBE sulla spesa sanitaria privata in Italia 2023, commissionato dall'Osservatorio Nazionale Welfare e Salute, presentato oggi al CNEL. Dal report emerge anche nel 2023 il 5,6% dei cittadini toscani ha rinunciato alle cure. È un dato impressionante, se ci pensate, però è al di sotto della media italiana, che è un dato ancora più impressionante. Il 7,6%, i dati Istat anno 2023. La Giunta regionale della Toscana ha approvato la delibera che dà l'ok al rinnovo per 20 anni della concessione Enel Green Power per la geotermia. Lo ha annunciato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Sentiamolo, intervistato da Sandra Salvato.
Possiamo oggi parlare dell'accordo per il rinnovo della concessione ad Enel per 20 anni nelle aree geotermiche che in Toscana sono da un lato nell'area tradizionale fra le province di Pisa, di Grosseto, di Siena, la cosiddetta area tradizionale, e dall'altra sull'Amiata. Un accordo che significherà investimenti da parte di Enel per 3 miliardi nel revamping, nel rinnovo, nella modernizzazione, nell'innovazione delle strutture esistenti nelle 34 centrali e contemporaneamente nella realizzazione di 3 nuove centrali. Devo dire che tutto questo con una compensazione che significa 400 milioni, 397,5 per l'esattezza, in progetti finalizzati al territorio, nella realizzazione di spese di parte corrente ogni anno per circa 32 milioni ai comuni direttamente interessati, il tutto in una dimensione che vede la geotermia centrale come energia rinnovabile che oggi arriva a offrire il 34% della nostra produzione energetica. Domani con le nuove centrali, il revamping e il rinnovamento degli impianti probabilmente si avvicinerà al 40% della produzione toscana di energia. Oggi supera di poco il 50%, può arrivare a avvicinarsi al 60%.
Oggi al Teatro Cartiere Carrara di Firenze si è tenuta l'assemblea generale della CGIL Toscana. Al centro della discussione i 5 referendum che verranno celebrati in primavera, in data ancora da stabilirsi. Buonasera Rossano Rossi, segretario regionale della CGIL, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Lei ha detto: il voto è la nostra rivolta. Se vinceremo queste consultazioni sarà una svolta epocale. Perché?
Perché, scusate la voce e la fiducia, perché
ha strillato tanto in assemblea.
Sì, è un periodaccio,
No. Non si preoccupi, però, non si preoccupi.
Sarà una svolta epocale perché già dal giorno dopo a milioni di persone la vita cambierà in meglio. Avremo gli oltre 3,5 milioni di lavoratori che sono stati assunti dopo il Jobs Act, che potranno far tornare a valere i propri diritti, come quello di non essere licenziati ingiustamente. Io credo che questa sia una bestemmia, cioè il fatto che uno possa essere mandato via da un posto di lavoro pur non avendo compiuto nulla, soltanto una piccola buona uscita, è una cosa che grida vendetta, una cosa che impedisce di fare qualsiasi attività sindacale, di fare qualsiasi dimostranza, di pretendere più sicurezza, di pretendere qualsiasi cosa, perché in realtà te in quella fabbrica sei ricattabile e quindi sei una sorta di servo, di schiavo del padrone. Questi sono, è la storia di un articolo, per esempio questo lì del 18, che faceva parte del saluto dei lavoratori, che quando furono introdotti nel nostro paese dicemmo che finalmente la libertà, la Costituzione entrava dentro i cancelli delle fabbriche. Fino ad allora si diceva che fuori cancelli delle fabbriche, dentro cancelli delle fabbriche si fermavano i diritti delle persone. Ho citato questo qui che è quello sull'abolizione del Jobs Act, potrei citare il referendum su contro gli appalti a cascata e la frammentazione del lavoro. Noi in questi giorni abbiamo celebrato un anno dalla strage di Via Mariti. Gli appalti a cascata fanno sì che si dia lavoro a una serie di aziende che a sua volta potranno lavoro ad altre aziende, sempre la logica del ribasso, perché se no si appalterebbe, se si deve spendere uguale non si appalta. E il ribasso è fatto sulla pelle e sulla salute dei lavoratori. I lavoratori alla fine non sa più neanche chi sono, da che parte entrano, sotto quale azienda lavorano. E
le conseguenze le abbiamo viste. Allora, mi permetta, Rossi, così l'aiuto anche con la voce, no? Mi prendo io l'onere di ricordare i 5 quesiti referendari, perché se ne parla troppo poco, molto poco. Quindi il fatto stesso si vota in primavera, ma ancora non abbiamo la data, significa che non c'è grande entusiasmo da qualche parte, no? Nel promuovere questi referendum. Allora, stop ai licenziamenti illegittimi, primo quesito, come lei diceva, no? Non, cioè, sono oltre 3,5 milioni ad oggi i lavoratori che hanno perso i posti di lavoro per un licenziamento illegittimo e la legge li penalizza perché impedisce il reintegro, quindi questo referendum chiede che invece venga reintrodotti. Secondo, riguarda i lavoratori delle piccole imprese con meno di 16 dipendenti che sono ancora più gravati perché per loro il risarcimento è di solo 6 mensilità e voi chiedete, cioè si chiede col referendum che per questi lavoratori sono circa 3.700.000 questo parametro di risarcimento sia oltre 6 mensilità e sia parametrato, diciamo, in base alla capacità economica dell'azienda, carichi familiari, età del lavoratore. Poi riduzione del lavoro precario, sintetizzo, significa almeno rimettere l'obbligo della casuale, no? Per il ricorso ai contratti a termine e ai contratti a tempo determinato.
Esatto.
Più sicurezza sul lavoro con le abrogazioni delle norme in essere e estendere la responsabilità dell'imprenditore committente, cioè garantire maggiore sicurezza sul lavoro. In questo caso facciamo caso via mariti, sarebbe Esselunga, no? Giusto, la responsabilità. Ecco. Questo per far capire quello di cui si parla. E poi la cittadinanza italiana, quindi con la riduzione da 10 a 5 degli anni di residenza legale in Italia richieste e poter fare domande di cittadinanza italiana. Questi quesiti referendari. Io le chiedo, Rossi, dal punto di vista politico, il sindacato si sente all'interno di un mondo anche, diciamo, partitico che appoggia il sindacato o, come è accaduto altre volte, sentite che invece, no, il terreno comincia a essere friabile?
Questa è una domanda interessante. Allora, parliamoci chiaro. Noi abbiamo promosso questo referendum perché crediamo in quello che nei diritti che portano avanti. Siamo convinti che attraverso i diritti anche sul mondo del lavoro possiamo creare un paese più libero. D'altra parte, questa è la storia del nostro paese. Le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori nella storia sono nate anche in contesti assai più difficili. Penso alle mondine quando volevano lavorare 8 ore, penso agli scioperi del 43. Insomma, voglio dire, sono stati scioperi che hanno portato anche alla perdita di vite umane, sempre alla ricerca di diritti che andavano conquistati e che alla fine era diventato un patrimonio tutto il mondo del lavoro. Non ci sono stati regalati, sono diritti però che hanno permesso l'arricchimento e la crescita del nostro paese. Oggi noi siamo in un contesto in cui ormai più della metà delle persone non vanno a lavorare, a votare. Queste persone non vanno a votare perché ormai non si sentono più rappresentate adeguatamente, cioè è gente che non trova più nessuno che riesce a farsi carico degli interessi della gente, delle fasce più deboli della popolazione. E allora succede, come è successo nel nostro paese, che casomai chi governa anche con una minoranza di voti. Ora, che succede? Nel caso del referendum è una strada completamente diversa, perché non si tratta più di delegare a un sindacato, nemmeno alla CGIL, a una forza politica, a qualsiasi essa sia, quello che è il proprio portato, il proprio pensiero. Ma ogni italiano, ogni italiana, ogni uomo, ogni donna potrà dire se è giusto o sbagliato che lui o sua figlia o suo figlio vadano a lavorare la mattina correndo il rischio di non tornare più a casa la sera perché la sicurezza è diventata un optional. Potranno dire se è giusto o sbagliato che dentro i luoghi di lavoro, non essendo più possibile portare avanti la propria difesa, non essendoci più l'articolo 18 per colpa del Jobs Act, si diventa tutti un po' più schiavi, si perde tutto un po' di dignità. Allora, questo qui è una scelta, ognuno può fare andando a votare, non si può delegare, non sta in capo a nessuno, e se questa scelta trova, io sono convinto che troverà il consenso della maggioranza degli italiani e raggiungerà il quorum, è difficile ma ce la possiamo fare, io sono convinto, ripeto, che le cose cambiano in meglio. La politica, da questo punto di vista, non può più permettersi atteggiamenti cerchiovoltisti, cioè chi è contraria. Trovate, abbiamo un governo che sta portando avanti in maniera, mi sembra, abbastanza chiara gli interessi della classe sociale che l'ha sostenuto, e abbiamo un'opposizione che dovrebbe far capire da che parte sta. Io credo che questa volta hanno a disposizione l'ultimo treno per diciamolo così, per scordare il passato, scordiamoci il passato, gli errori ne hanno fatti tanti, perché oggi noi stiamo pagando gli errori fatti dai governi di centrodestra, ma anche dai governi di centrosinistra. Gli ossati lo fece il centrodestra, tanto per essere chiaro, no?
Ecco. Molto oggi chiaro, molto chiaro, Luciano Rossi. Grazie.
Oggi siamo una svolta.
Grazie, grazie anche per aver sostenuto insomma, la voce fino alla fine. Buona serata a Luciano Rossi, segretario regionale CGL, buona serata a lei.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Firenze, code in uscita a Montelupo. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fipili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze in via Retina per lavori alla rete fognaria, divieto di transito tra via di San Salvi e via Casati. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go.
Chuck Berry non aveva nessun posto in particolare dove andare, invece noi questa mattina ce ne siamo andati al sottopasso del quartiere delle Cure a Firenze. Perché? Perché la Polizia Municipale e il reparto antidegrado i giorni scorsi hanno provveduto a sgomberare di nuovo, peraltro, il sottopasso delle Cure, sanzionando anche il noto libraio Marco, uno dei senza fissa dimora che da tempo staziona lì insieme alla sua collezione di libri, con Raffaele Palumbo, le voci di Cecilia Del Re, di Firenze Democratica, che denunciato la maxi multa da oltre 5.000 euro combinata per una supposta vendita abusiva di libri su suolo pubblico. Serena Berti, consigliera di Firenze Democratica quartiere 2, Lorenzo Palandri, consigliere quartiere 2, Sinistra Progetto Comune, Gabriella Metrano, che è direttore di Giunti Odeon e della Città dei Lettori. Sentiamo.
La politica se ne deve occupare, perché quello che è stato, ecco, il percorso di questi mesi è un annuncio che poi non ha portato a niente di concreto, e anzi l'atto che avevamo presentato insieme a Sinistra Progetto Comune al quartiere non è stato affrontato per 4 mesi, quindi non è stato calendarizzato per 4 mesi, e questo vuol dire non voler affrontare, ecco, tra tutte le forze politiche questo tema. Quindi senza dubbio portare un progetto culturale nel sottopasso, che poi la storia di Marco è una storia, no, che ha anche un valore particolare, perché con i libri ecco lui si sostentava e diffondeva cultura in un luogo sotterraneo, in un luogo molto particolare. Quindi un progetto culturale per questa zona, Piazza delle Cure, e progetti di inclusione concreti, ascoltando, perché poi non c'è solo la storia di Marco, ricordiamolo, è la più famosa, ma ci sono ancora, diciamo, più come dire, in qualche maniera svantaggiate, perché meno note, o perché non hanno avuto la capacità di Marco anche di inventarsi e appassionarsi.
Beh, io vorrei, da cittadino più che da scrittore, che diventasse un luogo di cultura. La cultura ha sempre animato e ha aggiustato il tiro su quelle che sono delle zone anche della città. Potrebbe essere oggetto di progetti culturali, di associazioni che in qualche modo possono intervenire e coinvolgere quelli che sono gli abitanti, diciamo, del sottopasso, coloro che hanno bisogno di restare al caldo nel momento del freddo nel sottopasso, e quindi la cultura potrebbe aiutare. Quale può essere una visione? Beh, ci sono tanti progetti che potrebbero essere fatti, mi auguro che possa essere oggetto di quella che saranno dei bandi del comune e anche un percorso culturale del comune che possa aiutare a rivitalizzare ancora di più il sottopasso.
Sì, un luogo simbolo, i giovani anche stanotte probabilmente hanno risistemato, ridipinto, è un luogo vissuto dove si passa costantemente perché ci collega al resto della città e è diventato un simbolo e abbiamo visto poco fa che tuttora ci sono persone che dormono nel sottopasso, quindi gli sgomberi sono ciclici, ogni tanto si succede e diventa simbolo anche questa sorta di accanimento su una persona che comunque aveva un progetto in corso e che si trova minimo 5.000 euro, se le paga subito, insomma.
Forse questo comune dovrebbe ripensare tutto il sistema dell'accoglienza, dovrebbe ripensare come mai tanti che vivono in strada non scelgono di andare nelle strutture del comune e se queste strutture potrebbero cambiare in qualche forma e se potrebbero diventare qualcosa di diverso. Ci sono dei modelli in altre città, ci sono degli esempi anche portati avanti da associazioni e da cittadini di pensare come le strutture di Casa Rider, trasformare, cioè creare delle strutture simili a Casa Rider per permettere alle persone senza fissa dimora di trovare una soluzione, perché non sempre la soluzione stabile e immediata è la soluzione migliore, andrebbe trovato delle soluzioni che persona a persona, ma anche un quadro generale.
La LAV continua a evidenziare la misteriosa serie di uccisioni di gatti nella zona di Prato a Carmignano, dopo che i risultati delle ultime analisi hanno dimostrato che anche un quarto gatto trovato morto è stato raggiunto da un violento colpo alla testa. Non sono episodi isolati, ma l'escalation di violenza serve un'azione immediata per non lasciare impuniti i colpevoli, questo quanto afferma la Lega Antivivisezione sul ritrovamento di 3 gatti brutalmente uccisi e abbandonati in un tombino, uno peraltro decapitato, e di questo quarto gatto nel fiume Furba, forse colpita appunto da un bastone oppure da una pala.
Contraddio Newsline Sera, la storia.
E veniamo alla storia serale. La storia serale riguarda il carcere di Sollicciano, in generale le carceri in Italia. Perché? Perché tra venerdì e sabato 2 detenuti sono suicidati in carcere a 12 ore di distanza, una a Prato, l'altra a Firenze. Sabato a Sollicciano erano presenti i volontari Pantagruel. Le giornate del detenuto sono lunghe, piene di tempo vuoto, quelli che provengono da vite vissute alla marginalità non resistono e si lasciano andare a gesti estremi di autolesionismo in condizioni fatiscenti, senza speranze di prospettive migliori. Sono le parole e la testimonianza dei volontari Pantagruel, ospiti ai nostri studi per una riflessione che ci faccia conoscere più da vicino la quotidianità carceraria. Sentiamo Stefano Cecconi e Alberto Conti, intervistati da Chiara Brilli.
Quello approvato sabato mattina sostanzialmente è profonda rabbia, perché è un detenuto che proveniva da altre carceri, aveva provato a suicidarsi anche in altre carceri ed è stato mandato a Sollicciano perché c'è un centro medico costante. Il problema è che stavo messo in una cella insieme a un altro detenuto che aveva problemi di tossicodipendenza. Allora dico, come si fa a mettere una persona che ha problemi di rischio suicidari in una cella con un altro detenuto che ha altrettanti problemi? E la cronaca di una morte annunciata. Il detenuto non fa nulla, passa il tempo inutilmente ed è un tempo inutile in un luogo per di più malsano. Sabato mattina, oltre al suicidio, siccome il giorno prima era piovuto in maniera copiosa, di fronte all'entrata del reparto del transito c'era un castello di secchi per evitare che l'acqua allagasse la sezione e anche le zone dove stanno gli agenti di polizia penitenziaria. Una persona con dei problemi che vive in mezzo all'acqua, alla muffa e alle scimici, ho la netta sensazione che non possa guarire, semmai si aggrava. Il carcere, come ha detto qualcuno, è patogeno, cioè genera malattia.
La struttura limita l'azione fortemente. Io parlavo l'altro giorno con la responsabile degli educatori che diceva di progetti potenziali ce ne sono tantissimi, però non abbiamo nemmeno gli spazi per farlo. Cioè lì ogni tanto passa qualcuno, qualche politico, arriva lì, si straccia le vesti, piange, eccetera, poi non cambia nulla. Cioè, è anche una cosa, non dico demoralizzante, perché noi non molleremo mai questo questa lotta che abbiamo intrapreso, però comunque sembra quasi senza speranza, capito? Non, i detenuti lo sentono questo, cioè il dramma del carcere che è solo ed esclusivamente punitivo. L'ASL va in un ristorante che c'è un pentolino fuori posto, lo fa chiudere, ma che venisse anche lì, ma perché non c'è nessuno?
La cosa drammatica secondo me è che nelle ultime leggi, la salva carceri dell'anno scorso, si diceva che sarebbero stati assunti 1000 agenti di polizia penitenziaria. A Sollicciano ci sono 11 educatori a fronte di una popolazione penitenziaria superiore alle 500 persone. Ma 11 educatori con 500 persone, quante volte vedranno il detenuto per poter costruire un percorso riabilitativo? Una volta ogni 6 mesi? Allora, invece di 500 agenti, assumiamo 500 educatori, 400 psicologi, ovviamente esagero, diciamo. Allora forse potremmo pensare che la pena ha un senso, perché se no è troppo più semplice e tutti siamo contenti quando qualcuno ci dice buttiamo la chiave, facciamoli marcire in carcere, di quella persona non ne sentiremo la mancanza. È molto più semplice, ma è controproducente, perché da un punto di vista economico il carcere è un costo. Se non aiuti queste persone a uscire dal circolo vizioso entro esco, è un costo che non finirà mai.
La maggior parte dei detenuti sono di magrebini, ok? A Sollicciano non c'è un mediatore culturale, cioè viene due volte alla settimana. Quando hai una maggioranza di persone che parlano arabo e non hai uno che parla arabo là dentro, come fai anche a fare un'attività? Tieni presente anche che tanti che sono lì dentro sono analfabeti, ma anche nella loro lingua. Quindi è una situazione banalmente malvagia. Ecco, c'è proprio la banalità del male a Sollicciano.
Scaria Barile fra il direttore del carcere, dice è responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, l'amministrazione penitenziaria dice no, sarà la ASL, quello dice no, sarà la regione toscana. Nel frattempo le persone muoiono.
La cosa drammatica è che sta quasi diventando normale, capito? Ha fatto la corda, il termine per indicare uno che si suicida, ha fatto la corda, e questo è veramente, a me personalmente fa malissimo vedere che diventa normale una situazione che è anormale. Noi non siamo amici, gli amici dei detenuti, a noi non va bene questa situazione, perché in questa situazione di degrado vivono tutti, vivono gli agenti di custodia che lavorano in delle condizioni drammatiche, pericolose, perché logicamente hanno di fronte delle persone che sono esasperate da questa situazione, vivono male i detenuti, vivono gli agenti stessi che vivono dentro la caserma, per esempio, hanno quasi le stesse condizioni dei detenuti, e infatti si suicidano molto anche gli agenti. Quello che per esempio noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare è di agire per esempio sui detenuti giovani adulti. Al momento ci sono una cinquantina di giovani adulti, che significa ragazzi di 20 anni. Questi ragazzi sono messi, non è che hanno una zona loro separata da tutti gli altri, sono sparsi nei vari reparti. Quindi quello che noi vorremmo fare, per esempio l'abbiamo chiesto più volte, che questi siano spostati in dei reparti apposta, e cercare di avere un contatto più stretto con gli educatori, anche con il magistrato di sorveglianza, per cercare di trovare dei percorsi che siano alternativi al carcere, perché il carcere non ti... la cosa drammatica è che ti leva la speranza, no? Quindi tu entri dentro perché a 20 anni hai fatto anche un reato, diciamo, minore, esci fuori che l'unico corso che funziona perfettamente è quello di delinquenza, cioè tu entri dentro perché hai rubato un portafoglio, esci fuori che sei un delinquente provetto, e questo noi vorremmo evitarlo finché si può. Con i ragazzi vorremmo provarci.
Si rimane sempre, non so, attoniti, come possiamo dire, dopo la chiarezza di esposizione, anche l'elementarità, se vogliamo, dei concetti, ma non dovuti ovviamente agli interlocutori, proprio al fatto che sono cose di evidenza lampante, eppure nulla si muove. Quanta attenzione noi cerchiamo, a nostro parere giustamente, dedicare al mondo del carcere, e quanto questo sembra non fare breccia. Ma come hanno raccontato gli educatori al microfono di Chiara Brilli, chiaramente questo non ci scoraggia e andiamo avanti. Altre notizie, prime previsioni del tempo: la PM di Verona Eugenia Bertini ha chiesto la condanna a 2 anni dell'ex campione mondiale di ciclismo Mario Cipollini, toscano, 57 anni, imputato di calunnia nei confronti di Ivano Fantini, suo patron, per averlo accusato di tentata estorsione. Il consiglio direttivo dell'Accademia della Crusca invece ha espresso stupore e rammarico per la mancata costituzione di un comitato nazionale per le celebrazioni del 650 anniversario della morte di Giovanni Boccaccio e si augura che il Ministro della Cultura, dopo l'approvazione di uno specifico ordine del giorno in Senato, vi ponga rimedio. Così in una nota l'Accademia. Domani sulla Toscana il cielo sarà nuvoloso con nubi più compatte sulle zone occidentali e meridionali, isolate e deboli piogge possibili su arcipelago meridionale in maremma, i venti sono deboli variabili nelle zone interne, moderati di scirocco sulla costa, mari mossi al largo, le temperature minime in aumento ma con ancora possibilità di locali gelate nelle zone più interne della regione, le massime invece sono in lieve calo. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi alle 19.30 Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.